Molte persone malate, non riesco ad arrivare contemporaneamente a tutte, ma ascoltate, sono certamente felice di essere qui di nuovo stasera, in questo bel auditorio, in mezzo a questo meraviglioso gruppo di persone. Alcuni momenti fa, là fuori, mentre entravamo, le persone stavano in piedi per strada, hanno detto che non riuscivano ad entrare. Ho detto, beh, forse posso provvedervi un po' di spazio. Loro non volevano farle scendere, così mi spiace che non abbiamo abbastanza spazio per loro. Hanno detto che anche il seminterrato era pieno. E così ci dispiace per questo, ma siamo felici di essere qui, felici di vedere tutto questo bel gruppo di ministri, uomini d'affari qui e voi, tutte delegazioni a diverse parti del paese. Stamane a colazione ho avuto il grande privilegio di parlare, per cui di certo ritengo sia un onore parlare davanti a tale gente per bene. E sull'argomento del guscio, non sarà erede con il grano. Non sono arrivato a finirlo e non è stata colpa del fratello, lui ha cercato di convincere l'amministrazione a farci stare un po' più a lungo, ma non ha voluto farlo. Certamente lo apprezzo, fratello Demos, è molto, molto cortese, vi ringrazio certamente per la vostra gentilezza a tutti voi, ma non hanno proprio voluto lasciarcelo fare, così abbiamo dovuto chiudere. Lo riprenderò qualche altra volta per completarlo. Il guscio non sarà erede con il grano. Avete capito voi che eravate qui? E spero fosse abbastanza da essere capito. Ora so che stasera ci sarà un gruppo di oratori, così non voglio trattenervi troppo a lungo affinché lo manchiate, perché penso sia stato certamente un bene per le persone di credo pentecostale, quel gruppo di oratori che abbiamo visto l'altra sera, un tal bel gruppo d'uomini, tali meravigliose risposte dirette, e mi ha fatto sentire davvero bene vederlo. Confido che il Signore stasera lo benedica e chiunque lo guardi possa credere. Quella sarebbe la mia preghiera sincera. E tanti resoconti che arrivano oggi dalla posta e dalle telefonate, dai tanti che sono stati guariti in questa riunione, sono così contento di questo, che occuparmi delle persone malate, quello è proprio il mio ministero. E io vengo qua su per predicare, sapete, non sono un predicatore, però io con questa la mia grammatica del Kentucky, his, ain't, e tutte quelle parole, così io non riesco a dirle come quel che noi chiamiamo un moderno predicatore di oggi, non potrei prendere quel posto perché non ho istruzione, ma mi piace esprimere ad altri quello che so riguardo a ciò, o quel che sento di sapere riguardo a ciò agli altri, come l'ho imparato io, quanto egli è per me, egli è tutta la mia vita, tutto quello che mai mi aspetto di essere, e molto più di quanto abbia mai pensato. Che quando ero un ragazzino avevo sulla terra malapena un amico, ma oggi sono certamente grato per dei grandi amici. Oh, mi dispiace, ha detto che sono piuttosto fuori centro qui, da qualche parte. Ora, per entrare direttamente nel servizio, voltiamo per la lettura della scrittura. Mi piace sempre leggere la Bibbia, perché è la parola di Dio, io ci credo. E credo che essa sia l'infallibile parola di Dio. E ora ho alcune scritture, annotate qui alcuni appunti a cui mi piacerebbe riferirmi per alcuni momenti, forse per 45 minuti, e poi usciremo in tempo per andare di nuovo a vedere questo meraviglioso gruppo di oratori stasera. E confido che Dio continui a benedirvi proprio dall'inizio alla fine. So quel che dovete fare, poi devo guidare ancora fino a Tucson stasera, vedete, perciò vi potete immaginare, sono 10 ore di guida e partirò per oltreoceano in mattinata. Al ministero, in un'analisi, dovrò fare un'iniezione per la febbre gialla, perciò devo recarmi laggiù. Ho ottenuto il rinvio l'altro giorno e ora non accetteranno più nessun no come risposta. Devo farne un'altra per il tetano, il tifo e i miei richiami. Perciò sono così grato per questa opportunità e per questa ottima riunione che abbiamo avuto prima del convegno. Ha certamente entusiasmato il mio cuore. Siete un ottimo gruppo di persone e confido che Dio vi benedica quando la grande ora, mai quel grande mostro che giace laggiù, che si è rivoltato in Alaska alcuni giorni fa, ha sollevato di nuovo la sua coda stamattina lungo circa là, verso Washington. Potrebbe dirigersi in questa direzione molto facilmente, se lo Spirito Santo mai mi dicesse definitivamente. Qualcuno mi ha chiesto questo, accadrà qui, fratello Branham? Non lo so, non lo so. Finché non ne vengo a conoscenza della verità, voglio essere sempre onesto con voi e non presumerò affatto, non mi farò nessuna idea né quel che io credo né qualcosa di simile. Quando ve lo dico accadrà, beh, egli prima me lo deve dire e poi lo dirò a voi. E so che tutto il mondo è in una condizione di scuotimento, siamo al tempo della fine. Ma una cosa che io ho cercato di essere, stamane il fratello Shakarian diceva come lui fosse solito andare per le file di preghiera, avvicinarsi là e prendere quei biglietti prima che le persone arrivassero su e guardarle e vedere se dicevo loro quel che avevano scritto là e scrivevano ogni genere di cose sui loro biglietti di preghiera. Sapete, lui voleva vedere se era giusto e disse che delle centinaia che aveva controllato non c'era mai stato uno errato. E non ce ne sarà mai uno errato, vedete, perché finché Dio, se mai proiettassi me stesso in ciò, sarebbe sbagliato dall'inizio. Una ragazzina, il cui padre seduto, che ora mi sta ascoltando, è venuta da me non molto tempo fa, ebbe un sogno e disse: Fratello Branham, cosa significa questo sogno? Dissi: Non lo so, sorella, dovrò scoprirlo, se il Signore me lo dirà. Così andai avanti e cercai di chiedere al Signore e lui non me lo disse. La ragazzina tornò di nuovo e disse: Beh, dov'è l'interpretazione del mio sogno? Dissi: Vieni qui, cara, siediti. Dissi: Tuo padre e tua madre sono carissimi miei amici. E sono venuti da così lontano, dal Canada, in pensione, e sono rimasti qui con me. Credono questo, quello che cerco di dire. Non ho mai detto niente di sbagliato a nessuno volontariamente in vita mia. Se io penso di sapere cosa significa il sogno, ma finché io stesso non vedo quel sogno, e poi egli mi dice cosa significa, non posso dirtelo. Vedi, se invento qualcosa, ci potrebbe essere un momento in cui tu avresti bisogno di me fra la vita e la morte, allora non sapresti se credermi o no. Se vi dico qualcosa nel nome del Signore, è veramente così. Ecco chi me l'ha detto. E fino ad ora, in tutti questi anni, in tutto il mondo e intorno al mondo, non è mai stato una volta in errore. Perché ora sapete che un essere umano non può essere così infallibile. Ci vuole lo Spirito di Dio per fare ciò. E ora ho un messaggio di cui sono responsabile. E molte volte sono stato considerato in mezzo alla gente, beh, forse per qualcuno che non si sia messo un momento a pensare, che io fossi una persona terribile, che non mi piacessero le persone, le ferissi sempre. Non è così, non è così. Amo le persone. Ma sapete, l'amore è correttivo. Se vostro figlio fosse seduto per strada là fuori e dicesse: Junior, caro, non voglio che tu stia là fuori, ma le macchine gli ronzano attorno e voi lo portereste dentro e lui corresse di nuovo fuori, beh, dovreste correggerlo. Se lo amate, lo farete. Vedete, se vedete un uomo in una barchetta che viene trascinato dalla corrente verso le cascate, sapete che quella barca, quando arriverà alle cascate, affonderà, direste: John, tu forse dovresti riflettere un po', forse potresti non farcela. Se io so che non ce la farà, quasi lo tirerò fuori dalla barca, se posso, perché è l'amore che lo fa. E ora, in questi messaggi che esprimo, non cerco mai di introdurre alcuna dottrina o cose simili. Io faccio questo nella mia chiesa, ma qui in mezzo a uomini e donne che sono di denominazioni diverse, con idee diverse, cerco di spiegare, di esporlo in una forma garbata, ma abbastanza, fino a che se siete nati dallo Spirito di Dio, credo che capirete quello che voglio dire. In mezzo a uomini cristiani, metodisti, battisti, presbiteriani e cos'altro. Ora, stasera, voglio passare a Genesi, al 24° capitolo. Voglio leggere iniziando col 12° versetto del 24° capitolo di Genesi. Disse: Oh Signore Dio, Abramo, mio Signore, dammi, ti prego, che io scontri oggi buon incontro, ed usa benignità verso Abramo, mio Signore. Ecco, io mi fermerò presso la fonte d'acqua, e le figliole della gente della città usciranno per attingere dell'acqua. Avvenga dunque che la fanciulla, la quale, dicendole io: Deh, abbassa la tua secchia a ciò che io bea, mi dirà: Bevi, e anche darò a bere a tuoi cammelli. Essa sia quella che tu hai preparata ad Isacco, tuo servitore, ed in ciò conoscerò che tu mi hai mostrata benignità verso il mio Signore. Poi, nel libro di Apocalisse, la Genesi è l'inizio della Bibbia. Ora, alla fine della Bibbia, voglio leggere il 21° capitolo di Apocalisse e il 9° versetto. Sappiamo quel che è questa scrittura di Genesi qui. Leggete l'intero capitolo, se volete. È Dio che invia Eliazar, ovvero Abramo che invia Eliazar, scusatemi, per scegliere una sposa per Isacco. E la bella Rebecca uscì in perfetta risposta alla preghiera che Eleazar, il servo di Abramo, aveva appena pregato. Ora, nel 9° versetto del 21° capitolo di Apocalisse, e venne uno dei 7 angeli che avevano le 7 coppe piene delle 7 ultime piaghe, e e parlò meco dicendo, vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Ora voglio prendere per argomento stasera per quello la scelta di una sposa. E questo è, se mio fratello che registra qui vorrà, questo sarà il nastro che potrai rilasciare. Ora, in questo non significa esattamente che stia dicendo questo a questa congregazione presente, ma questi nastri vanno in tutto il mondo, sono tradotti in praticamente molte lingue, anche nei paesi pagani per il mondo. Noi inviamo loro i nastri gratuitamente per mezzo di una società, della Chiesa, e vengono tradotti, e questi nastri vanno per tutte le giungle dell'Africa, in India, per il mondo. Ora, scegliere una sposa. In molte cose della vita ci è data una scelta. Lo stile di vita stesso è una scelta. Abbiamo il diritto di agire nel nostro stile, scegliere il nostro stile in cui vogliamo vivere. L'istruzione è una scelta. Possiamo scegliere se saremo istruiti o se non saremo istruiti. Ma è una scelta che abbiamo. Il giusto e l'errato sono una scelta. Ogni uomo, ogni donna, ragazzo o ragazza deve scegliere se cercare di vivere giustamente o non vivere giustamente. È una scelta. La scelta è una grande cosa. La vostra destinazione eterna è una scelta. E forse stasera alcuni di voi faranno quella scelta dove trascorrerete l'eternità stasera, prima che questo servizio termini. Ci sarà una volta in cui, se avete respinto Dio molte volte, ci sarà un momento in cui lo respingerete l'ultima volta. C'è un confine fra la misericordia e il giudizio. Ed è una cosa pericolosa per un uomo, una donna, ragazzo o ragazza attraversare quel confine, poiché non c'è nessun ritorno quando attraversate quella linea insuperabile. Così stasera potrebbe essere la volta in cui molti faranno la loro decisione, dove trascorreranno l'infinita eternità. C'è un'altra scelta che abbiamo nella vita, cioè un compagno per la vita. A un giovane uomo, giovane donna, che si incamminano nella vita, è stato dato il diritto di fare una scelta. E il giovanotto sceglie, la giovane donna ha il diritto di accettare o rifiutare. Ma da entrambe le parti è sempre una scelta. Sia l'uomo che la donna hanno il diritto di scegliere. Anche avete una scelta come cristiano. Qui in America finora avete una scelta della Chiesa in cui potete andare. Questo è il vostro privilegio americano, scegliere qualsiasi chiesa a cui vogliate appartenere, è una scelta. Non dovete andare in nessuna di esse se non volete, ma se volete cambiare dalla metodista alla battista, o dalla cattolica a una protestante o cose così, non c'è nessuno che possa dirvi né farvi venire in una certa chiesa. È la nostra libertà. Ecco cos'è la nostra democrazia. Ogni uomo può scegliere per sé la libertà di religione. Ed è una grande cosa. Dio ci aiuti a mantenerla più a lungo possibile. E voi, altresì, avete una scelta. Se, quando scegliete questa chiesa, potete scegliere se in questa chiesa, se sceglierete una chiesa che vi guiderà alla vostra destinazione eterna. Potete scegliere una chiesa che abbia un certo credo, affinché possiate pensare che quel credo sia proprio ciò che volete, oppure l'altra chiesa che abbia il suo credo. E poi c'è la parola di Dio su cui avete una scelta. Dovete fare la scelta. C'è una legge non scritta in mezzo a noi della scelta. Credo fosse Elia una volta sul Monte Carmelo, dopo il confronto in una grande ora di crisi in cui ora stiamo quasi per arrivare. E forse può essere che per voi o per me stasera fare questa scelta come l'esperienza del Monte Carmelo, francamente penso che stia avvenendo ora in tutto il mondo. Ma presto varrà un tempo in cui dovrete fare una scelta e voi, uomini qui, delle vostre chiese denominazionali, credete solamente questo, che è proprio su di voi l'ora in cui farete una scelta. o entrerete nel Concilio Mondiale o non sarete più una denominazione. Dovrete farlo. E quella scelta verrà presto. Ed è una cosa pericolosa aspettare fino a quell'ultima ora, perché potreste addossarvi qualcosa di cui non potreste mai più liberarvi. Sapete, c'è un tempo in cui si può essere avvertiti, e poi se si attraversa quel confine di avvertimento, allora si è già segnati sull'altro lato, marchiati. Ricordate, quando l'anno del giubileo veniva e il sacerdote cavalcava suonando la sua tromba, ogni schiavo poteva andarsene libero. Ma se si rifiutava di accettare la sua libertà, allora doveva essere portato al tempio, ad un pilastro, e un punteruolo gli perforava l'orecchio, e poi lui serviva al suo padrone per sempre. Era messo sul suo orecchio come simbolo dell'udire. La fede viene dall'udire. Lui udiva quella tromba, ma non voleva ascoltarla. E molte volte uomini e donne odono la verità di Dio, e la vedono rivendicata e dimostrata come verità, eppure non vogliono udirla. C'è qualche altra ragione, c'è qualche altra scelta che loro hanno, che affrontare la verità è il fatto. Perciò le loro orecchie possono essere chiuse al Vangelo, non lo udranno mai di nuovo. Il mio consiglio per voi, quando Dio parla al vostro cuore, proprio in quel momento agite. Elia diede loro una scelta che dovevano fare: scegliete voi oggi chi servirete. Se Dio è Dio, servitelo, ma se Baal è Dio, servite lui. Ora, come vediamo che tutta la cosa naturale è un simbolo delle cose spirituali, come abbiamo esaminato stamane nella nostra lezione, come il sole e la sua natura. Quella è stata la mia prima Bibbia. Prima che mai leggessi una pagina nella Bibbia, conoscevo Dio, perché la Bibbia è scritta dappertutto nella natura e corrisponde alla parola di Dio, come morte, sepoltura, resurrezione della natura, il sole che sorge, attraversa, tramonta, muore e sorge di nuovo. Ci sono così tante cose che potremmo simboleggiare Dio nella natura che dobbiamo oltrepassare per questo messaggio. Ora, se lo spirituale o il naturale è un simbolo dello spirituale, allora la scelta di una sposa nel naturale è un simbolo nello spirituale della scelta di una sposa. La sposa. Ora, è una cosa seria quando andiamo a scegliere una moglie, un uomo, poiché i voti qui sono finché morte non ci separi. Ed ecco come dovremmo mantenerlo. E voi fate quel voto davanti a Dio, che solo la morte vi separerà. E penso che dovremmo farlo, un uomo sano di mente, che progetta un futuro, dovrebbe scegliere quella moglie molto cautamente. State attenti a ciò che fate. E una donna che sceglie un marito o che accetta la scelta di un marito dovrebbe essere molto attenta a ciò che fa, specialmente in questi giorni. Un uomo dovrebbe riflettere e pregare prima di scegliere una moglie. E penso oggi quello che ora determina così tanti casi di divorzio, che noi in America guidiamo il mondo nei casi di divorzio, guidiamo il resto del mondo, ci sono più divorzi qui che in qualsiasi altro posto, in questa nazione, e che è ritenuta, e se pensa sia una nazione cristiana, che disonore è il nostro tribunale di divorzio. Penso che il motivo sia perché gli uomini si sono allontanati da Dio e le donne si sono allontanate da Dio. E troviamo che in merito al problema, se un uomo pregasse, una donna pregasse, e non guardasse solo un bel paio d'occhi o grandi forti spalle o cose così, o qualche altra affezione mondana, ma guardasse prima a Dio e dicesse: Dio, è questo il tuo piano? Penso che oggi ci sia così tanto imbroglio. Come nella scuola, quando i bambini passano la mattina, molti dei figli nel vicinato, amici miei, passeranno e diranno: Fratello Branham, pregherai per noi? Abbiamo un esame oggi. Ho lavorato tutta la notte e sembra che non riesca a farlo. Prega per me. Penso che ogni scolaro, se voi voleste essere i genitori a tavola al mattino, potreste farlo dire: mamma, John ha un esame oggi. Preghiamo per lui ora. Penso che sarebbe migliore di qualsiasi altra cosa provereste a fare, o guardare sul foglio qualcun altro imbrogliare. Penso che se solo usciste e pregaste riguardo al problema, e se studiassimo quel che stiamo facendo quando stiamo per sposarci, quando scegliamo la nostra moglie, il nostro marito, se ci studiassimo sopra, un uomo dovrebbe pregare seriamente, poiché potrebbe rovinare tutta la sua vita. Ricordate, il voto è finché morte non ci separi, e lui potrebbe rovinare la sua vita facendo la scelta errata. Ma se lui sa che sta facendo la scelta sbagliata e sta sposando una donna che non è adatta a essere sua moglie e lo fa comunque, allora è colpa sua. Se la donna prende il marito e sa che lui non è adatto a essere un marito per lei, allora è colpa vostra. Dopo aver saputo quel che è giusto e ciò che è sbagliato, così non dovreste farlo finché non avrete pregato accuratamente fino alla fine. Lo stesso si applica nello scegliere una chiesa. Ora, dovete pregare riguardo alla chiesa in cui avete comunione. Ricordate, le chiese portano uno spirito. Ora, non voglio essere critico, ma mi rendo conto che sono un anziano. E devo andarmene da qui uno di questi giorni, il giorno del giudizio, dovrò rispondere di quello che dico stasera o di qualsiasi altra volta. Ed io perciò devo essere assolutamente sincero e veramente convinto. Ma andate in una chiesa e se osserverete il comportamento di quella chiesa, osservate un po' il pastore. E solitamente troverete che la chiesa agisce come il pastore. Qualche volta mi chiedo se non prendiamo lo spirito uno dell'altro invece dello Spirito Santo. E arrivate in un luogo dove il pastore è molto radicale, la fa lunga, scoprirete che la congregazione è uguale. Vi porterò in una chiesa dove vedo il pastore stare in piedi, strattonare la testa avanti e indietro, osservate la congregazione, fa la stessa cosa. E prendete un pastore che proprio ingoia qualsiasi cosa, di solito la chiesa farà la stessa cosa. Così se io scegliessi una chiesa, sceglierei una chiesa genuina, fondamentale del pieno Vangelo, biblica. Se ne stessi scegliendo una in cui mettere la mia famiglia, scegliere. Ho guardato i ragazzi l'altro giorno, il figlio del fratello Shekarian e il suo genero, mi hanno portato qua su a pregare per un giovane cantante meraviglioso. È appena tornato Fred Barker, questo era il suo nome, era appena tornato da un viaggio e mi telefonarono che Fred stava morendo. E poi, prima che potessi raggiungere a casa, arrivò un altro messaggio: può darsi che sia morto proprio ora. E disse che aveva avuto un'emorragia al cervello ed era paralizzato e stava morendo, e sua moglie voleva che pregassi per lui. E pensai, se cerco di andarci in aereo, prima che arrivi là sarebbe morto, può darsi che sia morto ora. Così rapidamente telefonai e mi misi in contatto al telefono con la piccola signora e collegammo il telefono all'orecchio di Fred. Non riusciva a deglutire, lo facevano deglutire artificialmente. E quando abbiamo pregato per lui, fece cenno di toglierlo dalla gola. Riusciva a deglutire. E i dottori non ci credevano, lo tirarono fuori e riusciva a deglutire. Era in piedi l'altro giorno. Una chiesa. Scegliere una chiesa. È giunta una chiamata telefonica poco fa. Stamattina un membro della mia chiesa, che in realtà è una donna battista da Louisville, è morta. Stamattina presto. E la mia chiesa a casa, un gruppo di uomini veramente consacrati si sono riuniti insieme e sono scesi là prima che l'impresario pompe funebri la imbalsamasse. Sono stati accanto a lei e hanno pregato finché la vita è tornata in lei ed è vivente stasera. Gli anziani della mia chiesa. Bene, è stato insegnato a loro di credere che tutto è possibile, di venire a Dio sinceramente. Così dovete fare la scelta giusta. E ancora, il tipo di donna che un uomo sceglierebbe rifletterà la sua ambizione e il suo carattere. Se un uomo sceglie la donna sbagliata, ciò riflette il suo carattere. E ciò a cui si lega mostra veramente cosa c'è in lui. Una donna riflette ciò che c'è nell'uomo quando lui la sceglie per moglie. Mostra cosa c'è in fondo a lui, non importa ciò che esprime esternamente. Osservate chi ha sposato. Vado nell'ufficio di un uomo e dice di essere un cristiano, e ragazze copertine tutto attorno sulle pareti, quella vecchia musica boogie woogie che suona, non mi importa cosa dica, lui non io non credo alla sua testimonianza, perché il suo spirito si ciba di quelle cose del mondo. Diciamo, e se lui sposasse una ragazza del coro? E se sposasse una regina del sesso? O una bella, moderna ricchetta? Ciò si riflette, mostra cosa lui ha in mente di quel che sarà la sua casa futura, perché lui l'ha presa per crescere i suoi figli, e qualunque cosa lei sia, quello è il modo in cui lei crescerà quei figli. Così ciò riflette ciò che c'è nell'uomo. Un uomo che prende una donna così mostra proprio ciò che lui pensa del futuro. Potreste immaginare un cristiano che fa una cosa del genere? No, signore, io non potrei. Un vero cristiano non cercherà tali regine di bellezza e ragazze del coro e regine del sesso. Lui cercherà un carattere cristiano. Ora, non si può avere tutto. Potrebbe esserci una ragazza che è veramente carina, e l'altra ragazza, forse lei una, la sua statura ha un aspetto migliore di questa. E voi potreste dover sacrificare una cosa per l'altra. Tranne se lei non ha la statura di una signora, di una donna, e lei, e non mi importa se sia carina o meno, fareste meglio guardare il suo carattere. Carina o non carina che sia. Ora, perché se un cristiano scegliesse una moglie, è appropriato che scelga una donna genuina, nata di nuovo, senza badare a quale sia il suo aspetto. Si tratta di quello che lei è, ciò che la fa essere. E poi, di nuovo, quello riflette il suo carattere pio. E riflette quello che è nella sua mente e quello che sarà nel futuro, poiché la sua famiglia sarà allevata da tale donna, per i progetti futuri per la sua casa. Se lui sposa una di queste piccole, moderne ricchette, regine del sesso, cosa potrebbe aspettarsi? Che tipo di casa un uomo potrebbe aspettarsi di avere? Se sposa una ragazza che non abbia abbastanza morale da starsene a casa e prendersi cura di una casa e vuole lavorare fuori nell'ufficio di qualcuno, che tipo di donna di casa sarà lei? Avrete babysitter e ogni altra cosa. È vero. Ora, io non sono tanto per questa attitudine modernista delle donne che lavorano. Quando ho visto queste donne con indosso queste uniformi che girano in questa città sulle motociclette come poliziotto, è una disgrazia per ogni città che permetterà a una donna di farlo. Tanti uomini che sono senza lavoro, ciò mostra il moderno pensare della nostra città. Mostra il degrado. Non dobbiamo avere quelle donne là fuori così. Non hanno niente a che fare là fuori così. Quando Dio diede una moglie ad un uomo, gli diede la migliore cosa che potesse dargli al di fuori della salvezza. Ma quando una va e cerca di prendere il posto di un uomo, allora lei è pressoché la peggior cosa che lui potesse trovare. È giusto, capite? Ora possiamo vedere l'applicazione spirituale. Io so che è grave, voi pensiate sia grave, ma è la verità. Non ci importa quanto sia grave, dobbiamo guardare in faccia la realtà. È ciò che la Bibbia insegna, vedete? Ora vediamo apparire chiaramente il piano spirituale, la pianificazione di Dio per la sua futura dimora con la sua futura sposa. Se un uomo sposa una regina del sesso, voi vedete quello che lui si aspetta per il futuro. Se un uomo sposa una donna che non starà in casa, vedete ciò che lui si aspetta nel futuro. E io, una volta, questo suona terribile, mi sento proprio di dirlo. E io di solito, se mi sento di dire la cosa, dovrei dirla. E questa è di solito la maniera di Dio. Io solevo andare a comprare bestiame con un allevatore di bestiame con cui lavoravo. E notavo che il vecchio guardava sempre in faccia una vitella prima di andare a fare un'offerta. E poi le girava la testa e guardava avanti e indietro e io lo seguivo, lo osservavo. E lui la guardava dall'alto in basso, se aveva il giusto aspetto, la statura. Poi si girava e la guardava in faccia e a volte scuoteva la testa e se ne andava. E io dissi: Jeff, voglio chiederti una cosa. E disse: di pure, Bill. E dissi: perché guardi sempre quella mucca in faccia? E dissi: ha un buon aspetto, una buona mucca forte. E disse: voglio dirti, ragazzo, hai molto da imparare. E io me ne resi conto dopo che me lo disse. Disse: non mi importa di come sia fatta, potrebbe essere carne fino allo zoccolo, ma se hai in faccia quello sguardo fisso e selvaggio, non comprarla mai. Dissi: come mai, Jeff? Beh, disse, per prima cosa, disse, non starà mai ferma. E disse, e la cosa seguente è che non sarà mai una mamma per il suo vitello. E disse, ora l'hanno messa in un recinto, è il motivo per cui, grazie, se lascerai libera con quello sguardo fisso e selvaggio, si metterà a correre fino alla morte. Dissi, sai, ho proprio imparato qualcosa. Credo che quello si applichi anche alle donne. È giusto, giusto. Quello sguardo fisso, selvaggio, di ricchezza. Ragazzo, è meglio che stai lontano da lei. Tutta quella roba blu là sopra i suoi occhi. E io non lo vorrei. Non penso si addica a una cristiana. Non mi interessa quanto la televisione e il giornale dicano sia carino. È la vista più spaventosa, più orribile che abbia mai visto in vita mia. Quando lo vidi la prima volta qui alla caffetteria Clifton, un mattino a colazione, e vidi delle quelle giovani signore avvicinarsi al fratello Argenbright e io eravamo appena entrati. E lui era sceso al piano inferiore e io guardavo e quella ragazza entrò, pensai, io non so, non l'avevo mai visto prima, era di una specie, sembrava che fosse infetta, sapete, aspetto piuttosto strano. E non lo dico per essere divertente, io lo sto dicendo, sapete, ho visto la lebbra, sono un missionario, ho visto tutti i tipi di anomalie, sapete, di malattie. E volevo andare dalla giovane donna e dirle: io sono un ministro, io prego per gli ammalati, e vorrebbe che io pregassi per lei. E non avevo mai visto niente di simile. E poi ecco che ne entrano altre due o tre, allora mi tirai un po' indietro, aspettai. E fratello Argenbright passò e così dissi: fratello Argenbright, può darsi che sia qui. Dissi: qual è il problema con quella donna? E lui disse: oh, quello è trucco. Dissi: mai. Capite? Pensavo si dovesse mettere in quarantena da qualche parte, sapete, e impedire che ciò scoppiasse su tutte le altre donne. Ma sapete, dovete progettare, guardare, pregare quando scegliete, poiché attraverso ciò vediamo la parola della promessa. Lei, la sposa che un uomo sceglierebbe, rifletterà il suo carattere, riflette ciò che è in lui. Ora, potresti immaginare un uomo ripieno dello Spirito Santo che si prendesse qualcosa del genere per sua moglie? Io non lo vedo, fratello. Ora, forse sono un vecchio eccentrico, ma sapete, io non riesco a capirlo, vedete. Notate, perché ciò rifletterà ciò che c'è dentro di lui. Lei lo aiuterà a farsi la sua futura dimora. Ora, dunque, mentre ritorniamo ora per un momento al lato spirituale, e quando vedete una chiesa che è nel mondo, agisce come il mondo, che pregusta il mondo, prendendo parte del mondo, considera i comandamenti di Dio come se lui non li avesse mai scritti, allora voi potete proprio immaginare che Cristo non si prenderà una sposa così. Potreste immaginare prendere la Chiesa moderna di oggi per sposa? Non il mio Signore, io non potrei proprio vederlo, no. Ricordate ora, un uomo e sua moglie sono uno. Vi unireste a una persona così? E se lo faceste, certamente deluderebbe in un certo modo la fiducia che ho in voi. E poi, che ne è di Dio che unisce se stesso a una cosa così? Una regolare prostituta denominazionale. Pensate che lo farebbe? Avendo una parvenza di pietà ma rinnegandone la potenza? Non lo farebbe mai. Lei deve avere in sé il suo carattere. La reale, vera Chiesa nata di nuovo deve avere il carattere che era in Cristo, perché il marito e la moglie sono uno. E se Gesù faceva solo quello che piaceva a Dio, osservava la sua parola e manifestava la sua parola, la sua sposa dovrà essere dello stesso tipo di carattere. Lei non potrebbe essere per nessuna ragione una denominazione. Perché poi non importa quanto vogliate dire no, lei è controllata da un consiglio da qualche parte che le dice che cosa fare e cosa non può fare. E molte volte un milione di miglia lontano dalla vera parola. È un peccato che ci siamo allontanati dalla vera guida che Dio ci ha lasciato per guidare la Chiesa. Lui non inviò mai presbiteri di Stato, non inviò mai vescovi, cardinali, preti, papi, ha inviato lo Spirito Santo per la Chiesa, per guidare la Chiesa. Quando Egli, lo Spirito Santo, sarà venuto, Egli vi guiderà in tutta la verità. Vi rivelerà queste cose che io vi ho detto, ve le farà ricordare e vi mostrerà cose che devono avvenire. Lo Spirito Santo doveva fare questo. Ora la Chiesa moderna odia questo. A loro ciò non piace, perciò come potrebbe essere la sposa di Cristo? La gente di oggi sta scegliendo una denominazione moderna. Quello che fa riflette soltanto la loro scarsa comprensione della parola. Non intendo ferire, ma intendo andare abbastanza in profondità da farvelo vedere. Ho unito in matrimonio molte coppie, ma ciò mi ricorda sempre di Cristo e la sua sposa. Uno dei matrimoni che ho celebrato qui tempo fa fu una cosa piuttosto eccezionale della mia vita. È stato diversi anni fa, quando ero un giovane ministro. Mio fratello lavorava al PWA, non so se qualcuno se lo ricordi ancora o qualcuno anziano quanto me. E quello era un progetto che aveva il governo. E mio fratello lavorava su circa 30 miglia, stavano scavando dei laghi. Un progetto per la conservazione. E c'era un giovane che lavorava lassù con lui da Indianapolis, circa 100 miglia a nord di Jeffersonville, dove abito, ovvero abitavo. E c'era un. Disse a mio fratello un giorno, disse: Doc, disse, sto per sposarmi, se avessi abbastanza soldi per pagare il predicatore. Disse, ho abbastanza denaro per ottenere il mio permesso, ma disse, non ho abbastanza soldi per pagare il predicatore. Doc disse, beh, mio fratello è un predicatore e lui può sposarti. Disse, non fa pagare alle persone cose simili. Disse, gli chiederai se mi unirai in matrimonio? Bene, quella sera mio fratello mi chiese, dissi, se lui non è mai stato sposato prima, nessuno dei due, loro sono a posto, dissi, bene, sì, gli chiederò, e dissi, se è così, digli di venire giù. Così, quando il sabato giunse, il giovane venne giù, e è stata una grande cosa per me ricordare sempre questo. Ero pomeriggio piovigginoso e una vecchia Chevrolet che si accostò là di fronte coi fari fissati con un filo da imballaggio. E da poco avevo perso mia moglie ed ero scapolo. Avevo due stanzette e Doc era là con me che li aspettava. Poi un ragazzo uscì dalla macchina e non aveva di certo l'aspetto di uno sposo per me o né per nessuno, suppongo. Sì, io potevo a malapena comprare un discreto paio di scarpe per $1.50 e lui ne portava un paio che erano rovinate, i suoi pantaloni erano davvero troppo grandi. Portava una di quelle vecchie giacche di fustagno, non penso che qualcuno di voi anziani se ne ricordi, sembrava che fosse stata infilata in una lavatrice senza essere stata risciacquata ed era striata, legata all'angolo così, e l'angolo all'insù. E una piccola signora uscì di lato con un piccolo, uno di questi vestiti che sembrano a quadretti, io non so, ho fatto un errore una volta, chiamarono quel tipo di stoffa, gingham, credo sia chiamato, e così era, l'ho detto di nuovo sbagliato, lo faccio sempre. E dissi, lei uscì dalla macchina e salirono i gradini e quando entrarono, la poveretta, lei, e suppongo lei, tutto quello che aveva addosso era più o meno una gonna, e portava sì e no delle scarpe, aveva fatto l'autostop da Indianapolis, venendo giù, aveva i capelli lunghi che le scendevano lì indietro, piuttosto come una treccia lungo la schiena, sembrava molto giovane. E le dissi, sei abbastanza grande da sposarti? Lei disse, sì signore, disse, ho il mio permesso scritto da parte di mio padre e mia madre, e disse, dovevo mostrarlo al tribunale qui per ottenere il mio permesso. Dissi, va bene, dissi, mi piacerebbe parlarvi un po' prima di celebrare questo matrimonio. E si sedettero e il ragazzo continuava a guardare attorno alla stanza, aveva bisogno davvero di un taglio di capelli, continuava a guardare attorno alla stanza, non mi ascoltava, disse, figliolo, voglio che ascolti quello che dico. Dissi, sì signore. E dissi, ami questa ragazza? E disse, sì signore, l'amo. E dissi, tu ami lui? Sì signore, lo amo. Dissi, ora hai una casa dove portarla dopo vi sposate? Dissi, sì signore. Dissi, bene. Ora, dissi, voglio chiederti qualcosa. Capisco che lavori quassù a questo PWA. E lui disse, signore, sono circa $12 a settimana. Dissi, pensi di poter guadagnare abbastanza da vivere per lei? Dissi, farò tutto il possibile. E dissi, bene, questo va benissimo. E dissi, ora, e se lui rimanesse senza, e se lui perdesse questo lavoro, sorella, cosa farai? Correrà indietro a casa da mamma e papà e le disse, no signore, starò con lui. Poi dissi, e se signore avrai 3 o 4 figli e niente per cibarli o non avrai un lavoro, cosa farai? La manderai via? Dissi, no signore, mi arrangerò la meglio, ce la faremo in qualche modo. E mi sentii molto piccolo e vidi che lui l'amava realmente e si amavano l'un l'altro. Li unì in matrimonio. E poi mi chiedevo dove l'avesse portata. Dopo pochi giorni chiesi a mio fratello Doc dove fosse e disse, scendi a New Albany, cittadina sotto noi, e lungo il fiume dove avevano riposto qualche lamiera dove andavo ogni giorno quando ero guardafili, quando gli altri uomini tutti si sedevano attorno, raccontavano barzellette e cose simili, entravo nel camion e scendevo al fiume e pregavo durante quello, leggevo la mia Bibbia sotto un gran pezzo di lamiera dove c'era una vecchia fabbrica di metallo, c'era un sacco di vecchi carri merci posti laggiù, e questo ragazzo era sceso laggiù e si era preso uno di quei carri merci e ci segò dentro una porta e aveva preso un giornale e dei bottoni adesivi. E quanti sanno cos'è un bottone adesivo? Non c'è nessuno da Kentucky qui, allora. Sì, prende un pezzo di cartone, si mette una puntina a disegno, un chiodo senza testa e poi si spinge quello è un bottone adesivo. Così l'avevano messo dappertutto ed era andato quassù nelle ferrerie e si era preso del materiale e si era fatto un gradino per salire e prendere le vecchie scatole, si era fatto un tavolo e un giorno pensai andrò laggiù a vedere come se la cavano. Circa 6 mesi prima di ciò unì in matrimonio la figlia di Evie Knight con il figlio di E.T. Slider, Evie Knight, uno degli uomini più ricchi che ci siano lungo il fiume Ohio, e gestiscono dappertutto grandi fabbriche, fanno queste case prefabbricate e così via. E Slider, E.T. Slider è la compagnia di sabbia e ghiaia, figli di milionari. E li avevo uniti in matrimonio e tornai in un luogo. Lo feci per circa 2 settimane e poi tornavo in un separé, mi inginocchiavo su un cuscino e tutto lo sfarzo e ogni cosa che abbia mai passato, quasi che abbia dovuto passare per un matrimonio con la coppia. E quando uscivano, erano Quest'altra coppietta stava là in una vecchia stanzetta dove avevamo un divanetto e un letto pieghevole, ma erano entrambe sposate con la stessa cerimonia. E poi un giorno pensai che sarei andato a trovare questa coppia ricca, non dovevano lavorare, i loro padri erano milionari, avevano costruito loro una bella casa, francamente questo Ivy Knight quassù sulla collina, i pomelli della sua porta erano i 14 carati nel suo grande palazzo, perciò potete immaginarvi in che casa vivevano, non dovevano lavorare, gli veniva data ogni anno una bella Cadillac che figli unici avevano tutto ciò che volevano. Quando un giorno salì, ora come li ho conosciuti, uno dei loro amici era un mio buon amico, abbiamo tutti fatto praticamente amicizia. Ecco come li ho conosciuti e volevano che li sposassi. Così salì a visitarli e uscii dalla mia vecchia Ford all'esterno e salì i gradini e mi avvicinai un po' troppo vicino e li udii e stavano davvero litigando. Erano gelosi uno dell'altro, erano stati a un ballo e lei era una ragazza molto carina ed era proprio una di queste reginette di bellezza. Aveva preso molti premi nei dintorni, aveva vinto delle macchine, cose simili, a motivo di essere una regina di bellezza. E li osservai e uno era seduto in un angolo e uno nell'altro. E litigavano per qualche ragazzo con cui lei aveva ballato, qualche ragazza, qualcosa di simile. Quando arrivai, saltarono in piedi sul pavimento molto velocemente, si afferrarono l'un l'altro, le loro mani, vennero camminando lungo il pavimento verso la porta e dissero: "Beh, finalmente, fratello Branagh, come te la cavi?" Dissi: "Bene, e voi come ve la cavate?" "Oh," disse lui, "no, siamo molto felici, no, non è vero, cara?" E lei disse: "Oh, sì, caro." Capite? Ora vedete, state inscenando qualcosa che non è reale. Ora, no, non ci si può scaldare con un fuoco dipinto, come alcune di queste chiese che cercano di dipingere la Pentecoste come qualcosa che è accaduta 1000 anni fa o 2000 anni fa. Non ci si può scaldare con un fuoco dipinto. La Pentecoste è tanto reale oggi quanto lo era allora, vedete? Sì, il fuoco cade ancora. Non è un fuoco dipinto, è un fuoco reale. Così loro erano là, capite? Io non vorrei vivere in quel modo. O pensai, sai, laggiù, oltre il dirupo, là, il fiume, è dove c'è quell'altra coppia. E pensai, un sabato pomeriggio mi intrufolerò laggiù e vedrò come se la stanno cavando. Così, sporco in faccia e con addosso una salopette sporca, con i miei attrezzi addosso, pensai, andrò là, vicino a loro. E mi intrufolai come se stessi cercando degli isolatori che erano stati rotti dal fulmine o qualcosa di simile, come se stessi camminando a fianco del filo telefonico, dei cavi elettrici lungo il fiume. E là c'era la vecchia Chevrolet, fuori, davanti, circa un anno dopo averli sposati, e c'era una. La porta era aperta e potevo udirli parlare, così questo suona ipocrita, ma mi accostai abbastanza vicino da poter ascoltare, capire cosa dicessero. E rimasi là e volevo sapere da me stesso, mi piace scoprire ed essere sicuro di sapere cosa sto parlando. Ecco come faccio con la parola di Dio, è la verità o non è la verità? Egli manterrà la sua parola o non manterrà la sua parola? Se non manterrà la sua parola, allora non è Dio. Vedete, se mantiene la sua parola, egli è Dio, capite? E così volevo vedere come se la stavano cavando e mi intrufolai là da una parte molto piano. Lo sentivo dire: "Oh tesoro, volevo comprartelo così tanto." E disse: "Ora, guarda, caro." Disse: "Questo vestito va bene." Disse: "Beh, è bello." Disse: "Lo apprezzo, ma vedi." E girai lentamente attorno così da poter guardare attraverso la fessura dove a spinta era stata aperta la porta, là nel carro merci. E lui era là, seduto là dentro, e lei in braccio a lui. E il suo braccio era attorno a lei, e il braccio di lei attorno a lui. E aveva addosso uno di questi vecchi cappelli a cencio, cui aveva fatto un piccolo foro e ne aveva schiacciato la cima e aveva messo dentro il suo assegno di paga e l'aveva posato sul tavolo, disse tanto per gli alimenti, così tanto per l'assicurazione, così tanto per la macchina e non riuscivano a far quadrare i conti e scoprì che lui aveva visto un vestitino che costava $1 o qualcosa lassù in una vetrina e l'aveva osservato per un paio di settimane e voleva comprarlo e disse: "Beh, cara, ci starebbe così bene." E lui disse: "Ma lei disse, ma caro, io ho un vestito, non ne ho davvero bisogno, vedete?" E quella reginetta e mi spostai indietreggiando e alzai lo sguardo e riuscivo a vedere l'aguglia sulla cima dell'altra casa e rimasi là a guardare alcuni minuti e pensai: "Chi è l'uomo ricco?" Pensai, se Bill Branham, se dovessi prendere un posto o l'altro, dove andresti? E E per me non prenderei quella bella cosa sulla cima della collina, prenderei questo carattere qua giù, quella vera casalinga. Qualcuno che mi amasse e rimanesse con me. Qualcuno che cercasse di creare una casa e non spillarti soldi per ogni cosa, per fronzoli. Qualcuno che fosse con te, che parte di te. E quello mi è sempre rimasto, è rimasto con me, come ciò accade. Uno scelse una ragazza bellissima, l'altro scelse il carattere. Ora ecco l'unico modo in cui potete scegliere. Prima cercate il carattere e poi se le amate, ottimo. Notate, il primo Adamo di Dio quasi non ebbe una scelta per moglie. Non ebbe scelta. Dio gliene fece una e lui non poté sceglierla. Così scopriamo che lei lo sviò dalla parola di Dio. Non poté pregare in merito alla questione. Lui non è come voi, a me. Lui non ebbe una scelta. E di nuovo, facendo questo, lei lo diresse dalla sua corretta posizione nell'essere un figlio di Dio e lo fece mostrandogli un modo di vivere più moderno, qualcosa che loro in realtà non avrebbero dovuto fare, ma il carattere di lei mostrò che era in errore. I suoi motivi e gli obiettivi erano semplicemente sbagliati e lo persuase col suo ragionamento che la nuova luce moderna che lei aveva trovato, che era contraria alla parola di Dio, era un modo di vivere migliore. E quante donne oggi, e viceversa, uomini che potrebbero separare una buona donna da Dio, o separare un buon uomo da Dio, cercando di dirgli questa religione, tu giovane pentecostale, quella religione dicono, oh, è antiquata, è all'antica, non crederci. Faresti meglio a pregare con tenacia prima di sposare quella ragazza, non mi importa quanto sia carina, la stessa cosa per l'uomo. Lei lo dissuase dalla volontà di Dio e lo indusse a fare qualcosa che non avrebbe dovuto fare e attraverso ciò causò la morte dell'intera razza umana. Ecco perché la Bibbia le proibisce di insegnare o di predicare o di maneggiare la parola di Dio in qualsiasi modo. Lo so, sorella, molti di voi dicono il Signore mi ha chiamato a predicare. Non dibatterò con voi, ma vi dirò che la parola vi dice di non farlo. Lei non insegnerà né usurperà alcuna autorità, ma rimanga in silenzio. Bene, voi dite il Signore mi ha detto di farlo, non ne dubito neanche un po'. L'altra sera avete udito il mio messaggio in merito a Balaam? Balaam ricevette la prima netta decisione da Dio, non farlo. Ma continuò a perdere tempo finché alla fine Dio gli disse di andare a farlo. Dio potrebbe permettervi di predicare, non dico che non l'abbia fatto, ma non è secondo la sua parola e il piano originale. Deve stare soggetta come anche dice la legge. È vero, perciò lei non deve farlo. Ora notate ancora come la sposa naturale simboleggi la spirituale. La parola dice che lei fu fatta per l'uomo e non l'uomo fatto per lei. Ora parlerò, beh, fra alcuni minuti della sposa di Cristo, ma cerco di mostrarvi il contesto. La donna fu fatta per l'uomo e non l'uomo per la donna. Ecco perché la poligamia era legale sotto le vecchie leggi. Guardate, Davide è seduto là con 500 mogli. E la Bibbia disse che lui era un uomo secondo il cuore di Dio, con 500 mogli e Salomone con 1000. Ma nessuna di quelle donne poteva avere un altro marito. Prendete il mio nastro su matrimonio e divorzio, quello sulla cima del monte a Tucson, non molto tempo fa ero lassù a pregare per questo, congedare le scuole per osservare quella colonna di fuoco girare intorno alla montagna e divenire un imbuto avanti e indietro, su e giù. Le persone qui lo sanno e l'hanno vista. E questo, quando lui mi riferì la verità di questo matrimonio divorzio, la questione, se c'è una parte che va in questa direzione e una che va in quella direzione, ci deve essere una verità da qualche parte. Dopo quei 7 suggelli, lui ha mostrato qual era la verità di ciò. Notate, ora, lei non poteva avere che un marito, perché la donna fu fatta per l'uomo e non l'uomo per la donna. Tutte quelle 500 mogli, donne erano la moglie di Davide e ciò era un simbolo. Quando Cristo nel millennio siede sul trono, la sua sposa non sarà una persona, ma saranno decine di migliaia. la sposa, tutti in una. E Davide aveva molte mogli in quanto individui, ma solo tutte loro insieme erano sua moglie, come l'intero corpo dei credenti è la sposa di Cristo, perché è lei la donna, lui era l'uomo. Ora, noi siamo stati fatti per Cristo. Cristo non fu fatto per noi. Questo è quel che cerchiamo di fare oggi nei libri di testo. È cercare di far adattare la parola che è Cristo a noi, invece di cercare di adattarci noi alla parola. Ecco la differenza. Quando un uomo sceglie una certa ragazza ad una famiglia, non deve fare affidamento sulla bellezza, perché la bellezza è ingannevole e la bellezza, la moderna bellezza mondana, è dal diavolo. Oh, sento dire a qualcuno laggiù, stai attento qui, predicatore. E dico che su questa terra queste cose che sono chiamate belle sono assolutamente dal diavolo. Ve lo dimostrerò. Allora, alla luce di questa osservazione, investighiamo la santa parola di Dio per vedere se è giusto o no. E alcune di voi donne volete essere così belle. Vedete da dove viene. Nel principio troviamo che Satana era così bello da sedurre gli angeli. E lui era l'angelo più bello di tutti. E mostra che ciò si trova nel diavolo. I Proverbi dissero, Salomone disse, la bellezza è vana. Proprio così. Il peccato è bello. Certo che lo è attraente. Voglio chiedervi, e qui dirvi qualcosa, voglio che notiate, qualche minuto. Nel mondo di tutte le specie, uccelli e animali, troviamo che nella vita animale, tutti tranne l'umano, il maschio è quello bello, non la femmina. Come mai? Guardate il cervo, il bel grande daino con le sue corna e la piccola cerva senza corna. Guardate la gallina, la piccola gallina macchiettata e il gran bel gallo piumato. Guardate l'uccello maschio e l'uccello femmina. Guardate il germano reale e la femmina. Vedete? E non c'è una specie nel mondo che sia fatta che possa ingannare e abbassarsi così volgare quanto una donna. Ora, sorella, non alzarti e uscire. Aspetta fino a quando sentiremo la fine di questo, vedete? Vedete? Non c'è niente, nessuna femmina tranne una donna che potrebbe essere immorale. Voi chiamate il cane una cagna, chiamate il maiale una scrofa, ma moralmente hanno più moralità della metà delle stelle cinematografiche che sono qua fuori. Non possono essere nient'altro che morali. E la donna fu quella che fu trasformata per la perversione. Proprio così. Vedete dove la porta la bellezza? Ora, ecco perché oggi troviamo che la bellezza delle donne è in aumento. Prendete Pearl O'Brien. Avete mai visto la sua foto? Poneva fosse la grande bellezza americana. Non c'è una studente a qualsiasi scuola che non la superi. Sapevate che deve essere in quel modo? Sapevate che la Bibbia parla che è il modo in cui accadrà? Sapete che la caduta al principio venne attraverso le donne e la caduta, la fine terminerà allo stesso modo? Le donne che arrivano all'autorità e governano sugli uomini e così via, sapete che lo dice la Scrittura? Sapete il giorno in cui lei porta gli indumenti dell'uomo, si taglia i capelli? Tutte quelle cose sono contrarie alla parola di Dio. E sapete che lei rappresenta la Chiesa? Quando osservate ciò che fanno le donne, vedrete ciò che fa la Chiesa. È esattamente giusto. Ora, è tanto vero quanto la parola di Dio è vera. Nessun'altra femmina è fatta in modo da potersi abbassare quanto può farlo una donna. Eppure, mediante quello, visto che è fatta come lei non era nella creazione originale, tutte le altre femmine erano nella creazione originale. L'uccello, maschio e femmina, gli animali, maschio e femmina. Ma nella vita umana, Dio fece solo un uomo. e prese lei da lui. E una donna è un derivato dall'uomo perché Dio non istituì una tale cosa. Investigate la scrittura. È esattamente giusto. Dio, no signore, nella sua creazione originale, lei fu messa fuori, ma se lei si manterrà giusta, che maggiore ricompensa ha rispetto all'uomo? Lei è posta su un terreno di prova. Per mezzo di lei venne la morte. È colpevole di ogni morte, ma poi Dio cambiò e ne usò una per riportare di nuovo la vita. Portò suo figlio attraverso la donna. Di una obbediente, ma una cattiva è la peggiore che ci sia. Non c'è niente che possa essere tanto in basso. Caino, il figlio di Satana, pensava che Dio accettasse la bellezza. E lo pensa anche oggi. Caino era il figlio di Satana. Oh, dite ora, dite voi, non entreremo nei dettagli di ciò, ma permettete che lo sistemi per voi. La Bibbia ha detto che lui era dal maligno. Così questo lo conclude. Benissimo. Ora, lui era il figlio di Satana e pensò che presentando un altare per l'adorazione, rendendolo molto bello, che quello fosse ciò che Dio avrebbe rispettato. E pensano oggi la stessa cosa. Certamente, questo non costruiamo un grande edificio, avremo grandi denominazioni, faremo il più grande edificio e le persone vestite meglio, gli ecclesiastici più istruiti. A volte Dio è a 10 milioni di miglia da ciò. Proprio così. Tuttavia è una chiesa, così se Dio rispetta l'adorazione, la sincerità, il sacrificio, Caino era tanto nel giusto quanto Abele. Ma fu per rivelazione che lui comprese che non erano mele che i suoi genitori mangiarono. E qui dirò qualcosa che non suona bene per un ministro, ma lo dirò a ogni modo. E sento questi altri che dicono cose simili, così, che dicono barzellette, e non ne ho l'intenzione, però ho detto questo: se mangiare le mele ha indotto le donne a rendersi conto di essere nude, faremmo meglio a porgere di nuovo delle mele. Vedete? Perdonatemi per questo, ma così solo da cambiare, vi ho tenuti così occupati qui a parlare delle donne e così via, io voglio che vi rilassiate un minuto per quello che deve venire dopo. Ora, notate, voi non erano mele, lo sappiamo. La Chiesa in questi giorni è diventata, con il suo successo, come ogni altro successo fatto dall'uomo, è diventata scientifica. Stanno cercando di fare una Chiesa scientifica. Con l'attrazione di pellicole, grandi campanili, è un vero peccato che i pentecostali siano entrati in quell'abitudine. Fareste meglio andarvene con un tamburello giù all'angolo e intorno a voi lo Spirito di Dio. Ma cercate di paragonarvi alle altre perché vi siete dominati. Ecco cosa l'ha fatto, capite? Le chiese cercano di essere scientifiche. E ricordate, mentre l'uomo raggiunge il progresso tramite la scienza, ogni giorno uccide se stesso. Quando inventò la polvere da sparo, guardate cosa ha combinato. Quando inventò l'automobile, ne ha ucciso più della polvere da sparo. Ora si è fatto una bomba a idrogeno e mi chiedo cosa ne farà con questa. È giusto. E così è la Chiesa. Mentre cerca di raggiungere, tramite la scienza, tramite lo schema fatto dall'uomo, essa vi sta portando molto più lontano da Dio e nella morte più di quanto lo fosse all'inizio. Esatto. Non scegliete la vostra chiesa allo stesso modo che avete scelto vostra moglie, capite? Quello che la scienza ha fatto per lei era una meraviglia, ma fareste meglio tenervi lontano dalla vostra chiesa riguardo a quello. Lei ha fatto dei trucchi, cipri e tutte queste altre cose. Scegliete per il carattere della sua parola. Ora paragoniamo la sposa naturale di oggi con la cosiddetta chiesa sposa d'oggi. Paragoniamo una donna che oggi sta per sposarsi. Ora, guardate quello che la scienza ha fatto per lei. Lei esce innanzitutto con i capelli tagliati, con una di queste acconciature alla Jacqueline Kennedy, vedete, o qualcosa di simile. E sapete cosa ha detto la Bibbia? La Bibbia in realtà dà a un uomo, se vuole, il diritto di mandarla via con un atto di divorzio se lei fa questo. Lei è una donna disonorevole, colei che si taglierà i capelli. La Bibbia ha detto così, è giusto? Non lo sapevate, eh? Oh sì, predico troppo in California perché non lo sappiate. Proprio così, oh sì. A cosa serve? Lo fanno comunque. Non potete prendere un maiale e cambiargli il nome e renderlo un agnello. Notate? Mi udirete dopo questo, ma saprete la verità, capite? Osservate, paragoniamola. Eccola venire con un sacco di trucco, qualcosa che lei non è. Una sposa moderna. Lavatele la faccia e scappereste da lei quasi. Vi spaventerebbe a morte se si toglie tutta quella roba da lei. E così è la Chiesa. Con una grande facciata dipinta. Un totale Max Factor teologico. Sì. Sì, entrambe hanno una bella facciata falsa. Una bellezza fatta dall'uomo. E non una bellezza fatta da Dio. Non c'è del carattere in nessuna delle due. Notate proprio come Satana. Abbastanza da ingannare. Paragonare ora la moderna sposa con lei. Porta pantaloncini, porta il trucco, si taglia i capelli, indossa vestiti che la fa sembrare un uomo e ascolta un pastore che le ha detto che tutto questo va benissimo. Lui è un seduttore. Lui soffrirà per questo nelle regioni dell'aldilà. Proprio così. Facendo ciò per sedurre, per essere qualcosa che lei non è. È la maniera in cui fa la Chiesa. Prende questi grandi DDD, FD, LLD, così dice il nostro pastore questo, quello, l'altro, e forse non sa di Dio più di quanto di un 88 sappia di una notte egiziana. Proprio così. È giusto? Qualche esperienza teologica da seminario là fuori e non sa di Dio più di niente. La Chiesa moderna e il suo trucco teologico hanno tutte le loro donne con la loro gloria rasata tramite qualche loro ricchi e un pastore che hanno, come una Jezebel se ce n'è mai stata una. Capelli tagliati, pantaloncini, trucchi, tutti acconciati in un'attitudine teologica, e quello è il modo in cui si trova la Chiesa, esatto. Ma il suo carattere spirituale è lontano dall'essere quella casalinga che Gesù Cristo viene a ricevere. Se un cristiano sposasse una donna simile, mostra che lui è scaduto dalla grazia. Il suo gusto di Dio e il suo gusto di una casa, quel che una casa dovrebbe essere, è lontano quando sceglie una donna simile. No, Signore, lei di certo non si adatterebbe al gusto di un cristiano. Il carattere spirituale di lei è più basso declino, morta nella bellezza denominazionale, nel desiderio del mondo. Ecco esattamente dove si trova la Chiesa oggi. Ha venduto a Satana il suo carattere, datole dalla parola, per una religione scientifica fatta dall'uomo, quando aveva il diritto, quale Chiesa di Dio, di stare con la parola di Dio e avere lo Spirito Santo che operasse nel suo mezzo, saldando il corpo insieme con la parola e l'amore di Dio. Invece di ciò, ha venduto i suoi diritti di primogenitura come Esaù e ha preso una denominazione e le ha permesso di farlo qualsiasi cosa volesse, giusto? Solo per essere popolare, come fece sua madre a Nicea, a Roma. La parola di Dio. Oh, come ciò è entrato nel nostro reame pentecostale. È troppo grave, ma l'ha fatto. Notate, solo un minuto, una suora in una chiesa cattolica, quella donna per diventare suora e prendere quell'ultimo velo, è completamente venduta a quella chiesa. Lei è anima, corpo e spirito, proprietà di quella chiesa. Non ha nessuna mente propria. Quando prende quell'ultimo velo non può avere nessuna mente propria, nessuna volontà propria. E vedete qui fuori che Satana rende quelle sue fasulle come le vere. La vera Chiesa di Cristo, la sposa, è così venduta a lui e alla sua parola promessa, tanto che la stessa mente che è in Cristo è in voi. Che differenza! E oggi troviamo che la Chiesa moderna, una moderna chiesa del mondo, la moderna chiesa del mondo e anche la chiesa spirituale sono entrambe gravide. Devono partorire figli. Un giorno, uno di questi giorni, il Concilio Mondiale delle Chiese, una di esse darà una nascita denominazionale, la quale produrrà al mondo l'Anticristo tramite una denominazione, esattamente la verità. Può darsi che io non vivrò per vederlo, credo di sì, ma voi giovani ricordate che avete sentito un ministro dirlo. Infine ciò finirà ed è il marchio della bestia quando formerà quel Concilio Mondiale delle Chiese e partorirà un figlio, l'Anticristo. L'altra è gravida della parola di Dio e produrrà il corpo di Gesù Cristo concluso, che è la sposa. Il corpo di Cristo non è ancora concluso. Quanti lo sanno? Un uomo e una donna sono uno. E Cristo è un solo corpo, la parola, la sposa dovrà essere il resto di quel corpo. E i due insieme formano di nuovo un solo corpo, come Adamo era al principio. L'uomo e sua moglie sono uno. Ora, lei, la vera sposa, è così venduta a lui che non usa la sua mente. La sua mente, naturalmente, è la sua volontà, e la sua volontà è la sua parola. Osservate ora la cosiddetta sposa scelta dall'uomo e paragonate la spirituale alla naturale di oggi. Una moderna Jezebel ammaliata dal suo Acab. Le bellezze di Max Factor, ogni cosa, osservate la Chiesa allo stesso modo. Ma una prostituta per la parola dell'Iddio vivente. Grandi denominazioni, grandi edifici, ricchezze, grande stipendio, tutto venduto. Uomini che stanno al pulpito approvando che tutto va bene e gliela fanno passare liscia. Proprio un inganno. E questo è tutto. Veramente un'epoca della Chiesa di Laodicea cieca, esattamente ciò che la Bibbia ha detto che sarebbe stata. Dice: io sono ricca, siedo come una regina, non ho bisogno di nulla. E non sai che sei povera, miserabile, cieca, disgraziata, nuda e non lo sai. Se quello non è il così, dice il Signore, Apocalisse 3, io non l'ho mai letto. Ecco ciò che è. E non lo sa. Pensateci. Se diceste ad un uomo o a una donna per strada che fossero completamente nudi e diceste loro che sono nudi e loro dicessero fatti i fatti tuoi, beh, c'è una deficienza mentale là da qualche parte, c'è qualcosa che non va nella loro mente. E quando potete leggere la parola di Dio in che modo le persone dovrebbero agire, questo battesimo Spirito Santo che abbiamo oggi e le persone, ebbene, vi guardano come se foste pazzi. Dite loro, dovevano nascere di nuovo, devono credere alla Bibbia. E dicono, quella era una favola giudaica per anni fa, la nostra Chiesa fa a modo suo. Disgraziata, miserabile, cieca, nuda, e non lo sa neanche. E la Bibbia ha detto che è la condizione in cui si mettono. Come potrebbe un vero profeta mancare di vederlo? Non lo so. Si ammassano proprio dentro tutte le nostre chiese dappertutto. Osservate, siamo in una tendenza moderna. La vecchia meretrice e le figlie di Apocalisse 17, che dà alla gente povera, cieca, miserabile, la sua dottrina di teologia contraria alla parola di Dio, e si trovarono in lei le anime di schiavi, uomini e donne di ogni luogo. Invece di attrarre le persone, Cristo rivendica la sua parola, la quale attrae le persone. Lui non attrae le persone verso le chiese che sono attratte dalle grandi denominazioni, grandi azioni, bellissime feste, cose fantasiose, ma la parola di Dio attrae la sposa di Cristo. Ora, notate. È interessante notare come in che modo la Chiesa cerca di attrarre l'attenzione della gente con delle belle vesti e cori, adorni, e donne da capelli tagliati e facce truccate, pensano che cantava come un angelo. E mente come un diavolo, corre in giro tutta la notte, è un ballo e non ci pensa affatto. Ed è ciò che loro pensano, va benissimo, è bello. Ma vedete, è fatto falsamente. Non è la parola di Dio. Mentre la vera sposa attrae l'attenzione di Dio col mantenere la sua parola. Notate ora. Ora, notiamo Cristo. Voi dite, beh, ora, aspetta un minuto, che ne è di questa bellezza di cui parli? La Bibbia ha detto in Isaia 53:2 che quando Gesù venne di lui non c'era nessuna bellezza che noi lo desiderassimo. È giusto questo? Non c'è bellezza. Se lui fosse venuto nella bellezza mondana come lo è Satana oggi, le persone l'avrebbero frequentato, l'avrebbero accettato come accettano la Chiesa oggi. Gli avrebbero creduto, l'avrebbero ricevuto come fanno con Satana oggi. Certo, l'avrebbero fatto. Ma lui non venne in quel tipo di bellezza, ma viene sempre nella bellezza del carattere. In questo, Cristo non era un uomo bello, grande, forte, robusto. Dio non sceglie quel genere. Mi ricordo una volta un profeta salì per prendere un re, per farlo un re dal figlio di Isai, per prendere il posto di un altro re, Saul. E così Isai gli presentò il suo bel figlio grande, grosso, e disse, la corona starà bene sulla sua testa. Il profeta iniziò a versare l'olio su lui e disse, Dio l'ha rifiutato. E lui rifiutò tutti loro finché arrivò un piccolo caro individuo dalle spalle curve, d'aspetto rossastro, gli versò sopra l'olio e disse, Dio ha scelto lui. Vedete, noi scegliamo attraverso la vista e Dio sceglie attraverso il carattere. Carattere. Non c'è mai stato un carattere come Gesù Cristo. Esso vive in voi e manifesta lui. Vediamo che è vero, non è la sua bellezza mondana che attrae la sua sposa, è il suo carattere, è il carattere della Chiesa che Gesù cerca. non dove ci sono grandi edifici, dove ci sono grandi nominazioni, dove ci sono molti membri. Lui ha promesso di incontrarsi dovunque due o tre sono riuniti insieme, veramente. Ecco dove il vero credente poggia le sue speranze, è su quella parola di Dio che è rivendicata nella verità. Cos'è? Scegliere con la sua parola, non un gruppo che ama il mondo. Odiano quello. Non stupisce che lei è stata divorziata da lui perché ha mancato la sua rivelazione e non ce l'ha. Lui non si cura di lei, del modo in cui agisce, si comporta e quanta di questa roba mondana abbia. Lui cerca il carattere di lei, il carattere di Cristo, sul momento ora. Ecco, lui sceglie una sposa per riflettere il suo carattere, al quale qui le chiese moderne di oggi certamente mancano il suo programma di 1 milione di miglia, perché rinnegano che questa è la verità. Come potrebbe quindi accadere? Ora, lui aspetta il giorno in cui la sposa sia formata, Ebrei 13:8, esattamente come essa era, come lui era. Deve essere la sua stessa carne, le sue stesse ossa, lo stesso spirito, tutto lo stesso, esattamente sviluppato, e quei due allora diventano uno. Finché la Chiesa non diventa così, non sono uno. Il carattere di lui, la parola, per questa epoca, deve essere modellato. Lei deve essere modellata come lui è. Ora, in chiusura, voglio dire il motivo per cui ho detto queste cose e concluderò. L'altra sera, verso le 3 del mattino, sono stato svegliato e porto ognuno di voi a rispondere a questo. Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non fosse ciò che era giusto? È sempre stato giusto. Dio mi è testimone, Dio sa che è vero. Non c'è uno e nessun luogo nel mondo, le migliaia di cose che sono state dette, che lui abbia mai mancato una parola. È sempre perfettamente venuto a compimento. Anche quando sono stato a Phoenix l'altro giorno, sono stato circa un anno fa e vi ho riferito di quel messaggio su che ora è, signori, e vi ho detto che 7 angeli mi avrebbero incontrato là fuori, è stata l'apertura dei 7 suggelli e così via. E là la rivista Life ha riportato l'articolo, la grande fiamma che è salita nell'aria, 30 miglia in altezza, 27 miglia in larghezza, e dissero che non riuscivano a capire di cosa si trattasse, non lo sanno ancora. E uomini che stasera sono seduti qui in questo edificio, erano là proprio con lei, con me, quando accadde, esattamente quello che esso fece, mi disse le cose stavano per accadere, sono accadute esattamente come ognuno di quei suggelli si aprì e riferì i misteri che erano stati nascosti durante quelle epoche dei riformatori e così via, perfettamente, in che modo, stando in piedi sulla collina, dei uomini, 3 o 4 di loro, si trovano seduti qui presenti ora. Più di ciò, salendo sulla collina, lo Spirito disse: prendi quella pietra, stavamo cacciando, e disse: buttala in aria, di così dice il Signore. Lo feci, e giù venne un piccolo turbine di vento, e disse: entro 24 ore vedrete la mano di Dio. Gli uomini che ora sono seduti proprio qui presenti, il giorno seguente alle 10 circa, stando là, disse: preparatevi, mettetevi là sotto la macchina. Un veterano disse: sta per accadere qualcosa. C'era un cielo limpido, proprio in un grande canyon scese un fuoco turbinoso dal cielo, fischiando il più forte possibile, e colpì le mura in quel modo. Io mi trovavo proprio sotto di esso, mi tolsi il cappello, mi tenni la testa, e venne circa 3 o 4 piedi al di sopra di me, e tagliò un fosso perfetto perpendicolare intorno a quel muro, così, ed esplose e tornò su in aria, girò di scatto di nuovo, scese 3 volte, aveva persino tagliato le punte dei cespugli Mesquite per 200 yard. Sentite quegli uomini dire amen? Erano là quando accadde, vedete? E fece 3 raffiche. Quando uscirono da sotto le macchine, l'altro si avvicinarono e dissero: se quello ti colpiva non sarebbe rimasta una macchia di grasso. Io dissi: era lui mi stava parlando. Dio parla attraverso il turbine, capite? E là c'era quella stessa colonna di fuoco che vedete nella foto, che era là. E quando essa salì, dissero: che cos'è? Dissi: il giudizio sta per colpire la costa ovest. 2 giorni dopo, l'Alaska quasi affondò. Vedete? Ha colpito una volta là, il primo colpo. Dovete fare qualcosa per simboleggiarlo, come un uomo che mise del sale in un vaso e lo gettò nell'acqua e disse: così dice il Signore, vi sia acqua dolce. E un altro, Gesù, prese l'acqua e la versò in una brocca e ne fece vino. Dovete fare qualcosa per simboleggiare, ecco cos'era, come salì in aria e scese e diede inizio a quel piccolo turbine. Entro 24 ore esso aveva scosso quella montagna fino a tagliarne una cresta intorno. E reverendo, il signor Blair è seduto qui, la sto guardando proprio ora, lassù era cosa con di quei pezzi così. Qui c'è Terry Sotman, loro che si trovano qui, e Billy Paul e i fratelli, alcuni dei tanti altri che siedono qui, erano proprio là quando l'hanno visto cadere, quando essa lo strappò. Non è finzione, è la verità, quello non è avvenuto indietro nei giorni della Bibbia, è ora, vedete? Quello stesso Dio che mi ha sempre mostrato queste cose e che sono venute a compimento esattamente alla lettera, non ha mai fallito una volta. Ora è di Lui che mi vanto. Alcune settimane fa ero in una visione, ero in piedi su un luogo elevato e dovevo vedere l'anteprima della chiesa. E notai, venendo dalla mia, ero in piedi, più o meno in questa direzione, rivolto verso ovest, e venendo in questa direzione c'era un amorevole gruppo di donne vestite molto bene, con i capelli lunghi, ben acconciati all'indietro, maniche, gonne che scendevano verso il basso ordinatamente, e stavano tutte marciando al passo come avanti soldati cristiani, marciando come in guerra, con la croce di Gesù che precede. E mentre passavano, io ero in piedi, e c'era qualcosa là, uno spirito, era Dio, e diceva, ecco la sposa. E io guardavo e il mio cuore era felice e lei girò in questa direzione e girò attorno dietro di me. E dopo un po', quando lei tornò in questa direzione, si disse, ora la chiesa moderna verrà in anteprima. Ed ecco venire fuori la chiesa dell'Asia. Non avevo mai visto un gruppo così sudicio. Ecco venire fuori le altre chiese delle diverse nazioni, avevano un aspetto orribile. E dico questo perché sono in dovere di dire la verità dinanzi a Dio. E quando gli disse, ecco ora venire la Chiesa d'America, per essere vista in anteprima, se ho mai visto un mucchio di diavoli era quello. Quelle donne erano completamente nude, con una cosetta dell'aspetto grigio come colore della pelle dell'elefante, e la tenevano davanti a loro proprio senza niente nella parte di sopra. E facevano questa specie di roba, queste danze che fanno questi ragazzi qua fuori, quel twist e altro, e quel tipo di musica che continuava. E quando vidi Miss USA venire fuori, quasi svenni. Ora, questo è così dice il Signore. Se voi credete che io sia suo servitore, credetemi ora, non lo direi per niente al mondo. Non ci sono abbastanza soldi in tutto il mondo per farmelo dire se non fosse vero. E quando essa passò, era la cosa dall'aspetto più sudicio che abbia mai visto. Pensa a Dio, per quanto duro i predicatori, noi fratelli abbiamo lavorato per procurarti una sposa, ed è il meglio che abbiamo potuto fare. Lei ballava il twist, tenendo questo davanti a lei come uno di questi gonnellini di paglia, tenendolo davanti alle sue parti, la sua parte bassa, così, danzando, contorcendosi, come fanno questi ragazzi qua fuori, a questi spettacoli volgari che tengono, ballando il twist. Quella era Miss Cristianità d'America. Dio mi è testimone, con l'aiuto di Dio, questo è l'aspetto che essa ha davanti a Lui. Io solo cominciai, avrei potuto svenire, dissi tutto il provare, il predicare, il persuadere, tutte loro con i capelli tagliati. E ballavano il twist e si comportavano male, tenendo questo davanti, si giravano dove mi trovavo con questo essere soprannaturale, non riuscivo a vederlo, lo sentivo che mi parlava, era proprio attorno a me, ma quando essi si giravano in questa direzione tenevano questo e ballavano il twist, ridevano, andavano avanti comportandosi in quel modo, tenendo questo davanti a sé, e io stando là nella sua presenza, e quale suo servitore? E di tutto quello che ho provato, è questo il meglio che ho potuto fare? Pensai, Dio, a che cosa è servito? A cosa è servito tutto il piangere, l'implorare, il persuadere, i grandi segni, i prodigi, i miracoli che tu hai mostrato? E mentre stavo là e andare a casa e piangere dopo aver predicato loro cose simili, cosa è servito? E poi devo presentare qualcosa così a te come sposa? E mentre stavo là a guardare, lei passò avanti e potete immaginare la sua parte dietro, senza nulla indosso, tenendo questo davanti a lei mentre passava oscillando così, in questo twist, allungando le sue braccia in quel modo. Lei era volgare come si comportava il suo corpo e si dimenava in quel modo. Ora voi dite, cosa significa, fratello Branham? Non lo so, mi sto solo riferendo a ciò che ho visto. E quando lei passò in quel modo, la osservai, fui davvero sul punto di svenire, mi voltai e pensai, Dio, sono condannato, non c'è proprio bisogno che provi dell'altro, potrei anche smettere. Signora Caldwell, se sei seduta qui, quel sogno di cui mi ha raccontato molto tempo fa che hai avuto l'altra sera che ti ha preoccupato, eccolo. Il volante che viene tolto dalla mia mano. Allora pensai, io potrei anche dimenticarmene, ero privo di sensi. Poi tutto a un tratto lo udì venire di nuovo e avvicinandosi da questa parte venne la stessa sposa che aveva girato in questa direzione. Ecco venire di nuovo quelle piccole signore. Ognuna di esse era vestita col proprio costume di provenienza nazionale, come Svizzera, Germania e così via. Ognuna portava quel tipo d'abito, tutti i capelli lunghi, esattamente come la prima all'inizio. Ed eccole venire, camminando, avanti, soldati cristiani, marciando come in guerra. E quando passarono vicino al posto dell'anteprima dove ci trovavamo, tutto a un tratto ogni occhio si volse in quella direzione, e poi si voltarono e andarono avanti, marciando. E proprio mentre iniziarono a salire dritti verso il cielo, quest'altra salì sul margine della collina e scese giù in quel modo. Queste iniziarono a marciare proprio su verso il cielo. E quando si misero a marciare, notai un paio di ragazzini in fondo, sembrava si trattasse di qualche ragazza straniera, come la Svezia o Svizzera o da qualche parte. Iniziarono a guardarsi attorno e si misero e disse: «Non fatelo! Non perdete il passo!» E mentre gridavo in quel modo, tornai in me nella visione, stando là in piedi con la mano in alto così. Pensai bene. Ecco la ragione per cui ho detto ciò che ho detto stasera. Voglio farvi una domanda. È più tardi di quanto pensiamo? Potrebbe lei già essere stata chiamata e scelta, suggellata? Non ce ne sarà una in più, sapete? Potrebbe essere possibile? Oh sì. Oh sì. Ricordate ciò che ho detto l'altro giorno a colazione. Nel polline, la riproduzione maschile e femminile, ci sono 1 milione di germi che si fanno avanti, 1 milione di ovuli che si fanno avanti, ma ce n'è solo uno di loro che vive, eppure si somigliano tutti, 1 su 1 milione. Ognuno di loro, lo stesso ovulo e lo stesso tipo di germe. Uno di loro vive, gli altri muoiono. Nessuno può dire qual è quello che sia un ovulo maturo o cosa ne sia. Dio deve deciderlo, se sarà un ragazzo, una ragazza, biondo, bruna o qualunque cosa sia. Dio lo decide. Non è il primo che arriva, ma il primo che Dio ha deciso. Forse uno arriva qua, se mai avete notato nella provetta, vederli venire insieme, l'ho guardato. Dio deve deciderlo. Uno, ognuno di loro, proprio simili. Ma per elezione. La nascita naturale avviene per elezione. Dio ne prende 1 su 1 milione. Quando Israele lasciò l'Egitto, in cammino verso la terra promessa, erano circa 2 milioni di persone. Ognuno di loro era sotto lo stesso agnello sacrificale, o non sarebbe vissuto. Ognuno di loro ascoltava Mosè, il profeta. Ognuno di loro era battezzato per lui nel Mar Rosso. Ognuno di loro danzò, le donne con Miriam su e giù per quando sulla spiaggia, quando Dio distrusse il nemico. Ognuno di loro rimase con Mosè e lo udì cantare nello spirito. Loro tutti mangiarono la manna del deserto che scendeva dal cielo. Nuova manna ogni notte, che è un simbolo del messaggio. Ognuno di loro ne mangiò. Ma dai 2 milioni, quanti ce la fecero? 2. 1 su 1 milione. Stasera ci sono circa 500 milioni di cristiani nel mondo, contando i cattolici tutti. 500 milioni di cosiddetti credenti nel mondo. Se il rapimento venisse stasera, quello significherebbe, se il conto fosse 1 su 1 milione, non dico che lo sia, ma se lo fosse, 500 persone nelle prossime 24 ore sparirebbero. Non ne sentireste nemmeno niente. Ci saranno tanti mancanti comunque che non possono neanche essere annoverati. Allora potrebbe accadere, accaderci, amico, come accade quando venne Giovanni Battista. Anche i discepoli dissero: perché ha detto la scrittura, perché gli apostoli, i profeti dicono, perché dice che Elia deve venire prima e restaurare ogni cosa? E gli disse: io vi dico che Elia è già venuto e non l'avete riconosciuto. Uno di questi giorni potremmo rimanere seduti qui. E che ne è del rapimento prima che la tribolazione cominci? È già venuto e non l'avete riconosciuto. Tutto il corpo è suggellato dentro, tenendolo al passo. Non dico che sia in quel modo, spero che non sia così. Ma amico, quando ciò lascia, se stasera abbiamo un sentimento nel nostro cuore che dovremmo correggere le nostre vite e le cose che abbiamo fatto, lasciate che vi consigli quale fratello ministro. Dirò questo per la prima volta sul pulpito. Mi sono dilungato oltre su questo più di quanto l'abbia fatto su qualsiasi altra cosa, qualunque volta, comunque davanti al pubblico, perché ho avuto grande libertà in queste riunioni. Se credete che io sia profeta di Dio, ascoltate ciò che vi ho detto. Se c'è un briciolo di sensazione nel vostro cuore, andate a Dio proprio ora. Fatelo. Fermatevi un minuto, uomini. Osservate i vostri credi che servite. Guardate nelle vostre chiese. È esattamente con la parola di Dio? Avete soddisfatto ogni requisito? Dite, io sono un uomo buono, così anche Nicodemo, così tutti gli altri, loro erano bravi. Vedete, questo non ha niente a che fare con ciò. E donne, voglio che vi guardiate allo specchio e guardiate ciò che Dio richiede a una donna di fare. E guardate nello specchio di Dio, non nello specchio della vostra chiesa, ora nello specchio di Dio, e vedete se potete essere all'altezza nella vita vostra, la sposa spirituale di Gesù Cristo. Ministri, pensate lo stesso. Prendete scorciatoie qui per salvare i sentimenti di qualcuno laggiù. Fareste questo se non fosse se vi metteranno fuori dalla chiesa? Se senti in questo modo, mio caro fratello, lascia che ti avverta nel nome di Gesù Cristo. Fuggi da ciò proprio ora. E signora, se non sai essere all'altezza del requisito di una cristiana, non come cristiana nominale, ma nel tuo cuore, e che la tua vita sia modellata esattamente come dice qui che debba essere il certificato di matrimonio di Dio, e membro di chiesa, se la tua chiesa non è così, da poter essere all'altezza del requisito di Dio, della sua parola, esci da lei ed entra in Cristo. Questo è un avvertimento solenne. Non sappiamo in quale ora, e voi non sapete in quale ora in cui questa città un giorno sarà qui fuori sul fondo di questo oceano. Oh, Capernaum, disse Gesù, tu che ti sei esaltata in cielo, sarai fatta scendere nell'inferno, poiché se le potenti opere fossero state fatte in Sodoma e Gomorra, sarebbero rimaste fino a questo giorno, e Sodoma e Gomorra giacciono sul fondo del Mar Morto, e Capernaum è sul fondo del mare. Tu, città, che pretendi di essere la città degli angeli, che hai esaltato te stessa fino al cielo e hai inviato tutta la sporcizia, le cose sporche delle mode e cose simili, tanto che i paesi stranieri vengono qua a prendere la nostra sporcizia e portarla via, alle vostre belle chiese, campanili e così via, come voi fate, ricordate, un giorno giacerete sul fondo dell'oceano. Il vostro nido d'api proprio ora sotto di voi. L'ira di Dio sta eruttando proprio sotto di voi. Quanto ancora terrà lui questo cordone litorale sospeso là sopra, quando quell'oceano là fuori, profondo un miglio, si infilerà là dentro e piomberà in fondo fino al lago salato? Salto. Sarà peggio dell'ultimo giorno di Pompei. Ravvediti, Los Angeles! Ravvedetevi tutti voi e volgetevi a Dio. L'ora della sua ira è sulla terra. Fuggite mentre c'è tempo di fuggire e venite in Cristo. Preghiamo, caro Dio. Mentre il mio spirito è scosso, il mio cuore gocciola lacrime di avvertimento. Concedi, oh Dio, che uomini e donne non pensino a quello che ho detto come una barzelletta, e che le persone di chiesa non pensino ciò come qualcosa che sia di pregiudizio contro di loro. Possano essi vedere, Signore, che è nell'amore. Tu mi rendi testimonianza, onnipotente Dio, che sono andato su e giù per questa costa anno dopo anno, proclamando la tua parola. Tu mi rendi testimonianza, oh Dio, se accadesse stasera ho detto la verità. Tu sai che questa visione della sposa è la verità. Ho preso il tuo nome per essa, Signore, ho detto che era così, dice Signore. E sento di essere cosciente, Signore, di ciò che faccio. Così ti prego, Signore, nel nome di Gesù, fa che le persone si scuotano stasera e fuggano dall'ira a venire. Perché Ichabod è scritto sulle porte e sulle nazioni. Un segno nero di controllo le è passato sopra. Lo Spirito di Dio è contristato da essa. E loro sono stati pesati nella bilancia e trovati mancanti. La festa del re Nebuchadnezzar si è ripetuta di nuovo, con feste di ubriachi e donne mezze nude che chiamano se stessi cristiane. Oh, Dio del cielo, abbi pietà di un mondo peccaminoso e di un popolo peccaminoso, Signore, come siamo noi stasera. Dio, cerco di stare nella breccia e richiedere divina misericordia, così che tu possa parlare in questa folla stasera e richiamare all'attenzione la tua sposa, Signore, per marciare non tramite il segno di qualche credo, ma tramite il suono del Vangelo del Signore Gesù Cristo. Concedilo, oh Dio, e si sappia stasera che tu sei Dio e che la tua parola è la verità. Mentre solennemente, di fronte a questa gente, noi li chiamiamo all'attenzione della tua parola. Nel nome di Gesù Cristo, io prego per loro, Signore. Loro ti hanno visto, senza ombra di dubbio, muoverti fra le loro folle e dir loro ciò che è nel loro cuore. E tu sai, Signore, proprio ora, ciò che sta avvenendo. Tu sai che è la verità, oh Dio. E io ti prego, nel nome di Gesù, che lo Spirito Santo interceda di nuovo, Signore, e attragga da questo uditorio, Signore, coloro che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Concedilo, oh Dio, prego con tutto il cuore. Queste persone, naturalmente, Signore, mi darebbero l'ultimo centesimo che hanno per sostenere il messaggio. Farebbero qualsiasi cosa possono, ma, oh Dio, quando si arriva a mettersi in linea con esso e venire in esso, io prego, Dio, che questa sia la sera in cui tu li ricompenserai e riverserai il tuo Spirito Santo su questo convegno. E possa non esserci divertimento né saltare attorno, ma un pianto, un grido e un ravvedimento, tenendosi alle corna dell'altare mentre vediamo i giudizi che ruggiscono sotto di noi stasera. Concedilo, Dio, prego così tanto sinceramente quanto io sappia, nel nome di Gesù Cristo. Fratello mio, sorella, io non so cos'altro dire. Se ho trovato grazia agli occhi vostri, per la potenza di Dio, se credete che io sia suo profeta, questa in pubblico è la prima volta che l'abbia mai detto, ma sento una sorta di strano avvertimento. Non sono incline a fare questo. Sapete che non lo sono. Non agisco in questo modo. Ho esitato a pronunciare quel messaggio e a dire quelle cose. Sono fuggito da una parte e ogni altra cosa per evitare di farlo, ma è stato detto. E starà al giorno del giudizio quale testimonianza che ho detto la verità. E così dice il Signore Dio. Oh, Pentecoste, fuggi per la tua vita, fuggi alle corna dell'altare e grida prima che sia troppo tardi, perché verrà un'ora in cui non potrai gridare e non servirà a nulla, poiché Esaù cercò di trovare un luogo della sua primogenitura e non lo poté trovare. Vi affido, oh California, oh assemblea degli uomini d'affari del pieno Vangelo, che io amo, che ho lasciato e a cui mi sono attaccato con tutto il cuore. Stasera vi affido a Gesù Cristo. Fuggite a Lui. Non permettete che il diavolo vi raffreddi mai in questo. Rimanete proprio con esso finché siate tutti riempiti con lo Spirito Santo a tal punto da farvi venire in questa parola, che metterà in ordine voi donne, che metterà in ordine voi uomini. Se dite di avere lo Spirito Santo e non siete all'altezza della parola, è un altro spirito in voi. Lo Spirito di Dio è sulla sua parola. Il messianico, la parola unta, la sposa deve essere una messia, la parola unta. Alziamoci in piedi, nel nome del Signore Gesù Cristo. Se non sentirete mai più la mia voce, ma se il Signore vuole, partirò per l'Africa fra alcune ore. Può darsi che non ritorni, non lo so. Ma vi dico, con tutto il cuore, vi ho detto la verità. Non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi ogni cosa che Dio mi ha detto di dire. E l'ho detta nel nome del Signore. È un momento solenne. Non so come esprimerlo. Ho cercato di lasciare il pulpito 3 o 4 volte e non riesco a farlo. Questa è un'ora solenne. Non dimenticatela mai. Questo è il momento in cui forse Dio può fare la sua ultima chiamata.
Non lo so, lui farà la sua chiamata, ultima chiamata un giorno. Quando? Non lo so, ma vi dico, secondo quella visione, sembra che quella sposa sia quasi completata. Guardate le chiese nominali che entrano dentro. Quando la Vergine Addormentata viene per l'olio, lei mancò di riceverlo. La sposa entrò, il rapimento salì. Mentre esse andavano a comprare l'olio, lo sposo venne. Siete addormentati? Destatevi rapidamente, tornate in voi e preghiamo ognuno come se stessimo morendo in questo minuto, nel nome del Signore, che ognuno preghi nella propria maniera. Dio Onnipotente, abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di me, abbi pietà di tutti noi. Non importa quello che facciamo, che bene fa se mancheremo in queste cose. Resto a chiedere misericordia, oh Dio, prima che questa grande città affondi sotto il mare e i giudizi di Dio spazzino via questa costa. Io prego, Dio, che tu chiamerai la tua sposa. Le rimetto a te ora, nel nome di Gesù Cristo. Amen.